Ah, eccoci, ritrovate un po' tutto, tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie ancora per gli ascolti, visualizzazioni, condivisioni, continuate così, né?
Sì. E come sempre, per proporre dei temi per questi momenti podcast Caffè Militanti, molto semplice, un direct su Instagram va benissimo, Militanza Grafica, oppure anche un'email, militanzagrafica@gmail.com. Per sostenere questi sforzi, molto semplice, andate sul sito, pigliate, non so, un manifesto, quello che volete, boh, quello che è, oppure anche una donazioncina libera su Patreon, vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà.
Allora, io faccio una premessa, allora, io sto cercando di registrare sto podcast, ma c'è un vicino qua vicino che è il gioco di parole,
che comunque sta ascoltando la trappa ad altissimo livello, cioè una trappa anche particolarmente fastidiosa, quindi se per caso entra nella registrazione non so che fare.
Allora, al netto della trap appunto molesta, allora, proprio di musica tra l'altro andiamo a parlare, perché ne abbiamo parlato in questi giorni, proprio ieri tra l'altro, quando sto registrando sto podcast, di musica, ed è saltata fuori La Locomotiva, la canzone La Locomotiva del maestro Guccini,
canzone famosissima, d'accordo, nel cantautorato italiano, e chiaramente è grande bandiera, d'accordo, i grandi ricordi, grandi serate con la chitarra e un bicchiere di vino rosso. Quindi andremo a scoprire qual è la vera storia che si cela dietro la canzone del maestro Guccini, La Locomotiva, un fatto realmente successo nel 1893. Ci proviamo, via! Cominciamo col dire la data.
Siamo il 20 luglio 1893.
E la fonte principale per andare a descrivere la vera storia, poi, o meglio, la storia che poi ha ispirato la canzone La Locomotiva di Guccini, bisogna entrare appunto in un articolo che è di un quotidiano bolognese, Il Resto del Carlino, che ci racconta esattamente quanto è capitato. Intanto cominciamo dal titolo dell'articolo: Il disastro di ieri alla ferrovia, l'aberrazione di un macchinista. Allora, secondo le fonti appunto del Resto del Carlino di questo articolo, del giorno dopo il fatto appunto, il 21 luglio 1893, circa poco prima delle ore 5 del pomeriggio, arriva all'ufficio telegrafico della stazione di Bologna una, diciamo, un dispaccio molto molto urgente, d'accordo, che comunicava, annunziava, si legge nell'articolo, che una locomotiva del treno merci 1343 era in fuga da Poggio Renatico.
Ora, il fatto che una locomotiva fosse in fuga già comunque fa un po' sorridere, ma in realtà la condizione sta diventando piano piano sempre più drammatica. Andiamo per ordine.
Perché inizialmente, d'accordo, tutti quelli che sono gli ingegneri, capi stazioni e il personale di movimento della stazione non sanno in alcuna maniera se questa locomotiva in fuga sia, diciamo, scortata da qualcuno all'interno, insomma qualcuno che la sta guidando, oppure proprio è impazzita ed è partita da sola. Soltanto con un dispaccio ed un passaggio velocissimo di questa locomotiva nella stazione di San Pietro in Casale e Castelmaggiore, in queste due stazioni, e in questo passaggio molto molto veloce, correva a una velocità molto molto forte, si parla di più di 50 km orari, ora per l'epoca è tantissimo. Comunque le persone di queste due stazioni riescono a intravedere che ci sono due persone, cioè un macchinista e un fuochista. Poi in realtà si comprese che era soltanto una persona, d'accordo, a fare questi due fondamentali mansioni per poter portare poi una locomotiva a questa velocità. Detto questo, un'altra considerazione: le stazioni dell'epoca, d'accordo, siamo nell'Ottocento, non è che c'erano sottopassaggi destra, sinistra e così via, quindi potevi instradare, no, ok, cioè i binari erano veramente ridotti e quindi c'erano alcuni binari, diciamo, di servizio, specialmente per il servizio postale, d'accordo? E quindi per evitare che questa locomotiva andasse veramente a sbattere contro i vagoni pieni di gente, fu portata verso i cosiddetti numeri 2, d'accordo? I binari, diciamo, quelli che vengono chiamati ora i tronco, no? Non so, binario 2 tronco, destro, così via. Ora, la locomotiva sta entrando velocissima, d'accordo? La matricola, tra l'altro, della locomotiva è la 3541, per precisione, come si legge nell'articolo del Resto del Carlino, viene instradata e molte persone cercano di urlare, d'accordo, a questo giovinotto, viene chiamato nell'articolo, di fermarsi, di buttarsi a terra, di interrompere la corsa, ma questa persona, che poi adesso andremo a descrivere, invece cosa decide di fare? Decide di portarsi davanti alla locomotiva, sotto il fanale di fronte, proprio si attacca davanti, d'accordo, e si attacca la maniglia, d'accordo, con la schiena verso la stazione e niente, praticamente si va ad immolare, d'accordo, in questa incredibile corsa folle di questa locomotiva. L'urto è devastante, 50 km orari, ribadisco, per una velocità di quei tempi è altissima, e l'urto, ok, genera talmente tanto rumore, casino e tutto il resto, che tante altre aree, d'accordo, attorno alla stazione comunque si preoccupano, perché sentono un fortissimo schianto. La fine della corsa, e quindi lo schianto, avviene appunto in questi binari tronco, d'accordo, i numeri 2, d'accordo, che tenevano comunque, magari, non so, carrozze in manutenzione o robe da sistemare, d'accordo, cose di questo genere. Ma questo personaggio che ha azionato e ha fatto partire questa corsa di questa locomotiva, d'accordo, è morto? Incredibilmente no. Ora, come ci sia riuscito a salvarsi non ne ho la più pallida idea, ma si parla sempre negli articoli che questo uomo, appunto, è veramente schiacciato, d'accordo, perché si è messo proprio sul fronte della, dove c'è il fanale di fronte della locomotiva, ed è schiacciato fra la vettura e i carri, d'accordo, appunto in manutenzione. Accorre un sacco di gente ovviamente per cercare di salvare questa persona, e questa persona viene riconosciuta come Pietro Rigosi, nato a Bologna, di anni 28, fuochista da parecchi anni e buon impiegato, viene detto. In realtà non proprio, nel senso che se si va a vedere quelli che sono gli archivi, d'accordo, disciplinari di Pietro Rigosi, non è esattamente una persona tranquilla e pacata, con fortissime simpatie anarchiche, e assolutamente, diciamo, non incline ad avere, diciamo, un padrone sopra la testa. Ecco. E aveva fatte un po' di tutti i colori, cioè c'erano multe da 5 lire per aver risposto con modo sconveniente al capo deposito di Piacenza, mentre questi taceva delle giuste osservazioni al suo macchinista, ovvero sia, appunto, a questo ragazzo bolognese di 28 anni, Pietro Rigosi, per dirne una. Ma anche sospensioni dal soldo e dal lavoro perché non aveva fatto partire treni. Insomma, era una persona che un po' diceva: ascolta, faccio quello che mi pare. Era particolarmente, diciamo, individualista e con fortissime connotazioni anarchiche libertarie. Ma il suo gesto, perché il suo gesto deriva da una protesta, viene anche poi intesa, per le incredibili, devastanti condizioni di lavoro che i macchinisti e i fuochisti dovevano comunque affrontare, d'accordo, per portare una locomotiva da punto A a punto B. Le statistiche dell'epoca parlano che di macchinisti e di fuochisti che arrivavano alla pensione erano soltanto il 10%, quindi giusto per farvi capire. E anche in uno dei miei tantissimi viaggi in giro per l'Italia, parlando con macchinisti di una certa età che quindi si ricordano anche solo per esempio anche soltanto gli anni 50 e 60 del paese Italia, ancora in quegli anni comunque c'erano per esempio morti, gente che ha perso gambe, braccia, d'accordo, cioè, quindi capite che dall'Ottocento fino anche agli anni 50-60 gli infortuni, d'accordo, di tipo molto gravi e invalidanti erano all'ordine del giorno. Ora, se questo succedeva negli anni 60, immaginate nell'Ottocento, appunto, con Pietro Rigosi, che fa questo atto proprio per protesta, proprio per andarsi a suicidare per protesta nei confronti delle condizioni di lavoro veramente pietose. Torniamo allo schianto e torniamo a Pietro. Pietro viene portato fuori, appunto, da questo impasse, da questa forbice, d'accordo, veramente di lamiera che si è creata fra le carrozze colpite, la locomotiva e il suo corpo, perderà la gamba, riesce comunque, mira cosa incredibile, riesce a salvarsi, avrà comunque anche un viso deformato dalle cicatrici, si legge, e ha la stampa, d'accordo, che in realtà al tempo la stampa si chiamava Gazzetta Piemontese, gli lascia una piccola dichiarazione, un piccolo stralcio poco prima del ricovero, dicendo: che importa morire, meglio morire che essere legato. Ora, questa protesta, già detta, per le condizioni di lavoro veramente devastanti, appunto, di queste persone, ve ne dico una, un piccolo esempio, d'accordo? Una corsa da Venezia a Bologna di quegli anni costringeva un fuochista a spalare, quindi a inserire nella caldaia della locomotiva, anche 40, ok, 40 quintali di carbone. Ok, Pietro quindi viene ricoverato, gli viene amputata la gamba e viene curato per quello che si può, d'accordo, ovviamente ribadisco, le cronache riparlano di una condizione anche proprio fisica complessiva veramente tragica, ok, perché chiaramente uno schianto del genere è qualcosa di follia, appunto il pazzo che si è lanciato contro il treno, per questa sua azione non ricevette nessuna pena giudiziaria, d'accordo, ma soltanto l'esonero dal servizio in ferrovia, ok,
per motivi di salute, così venne detto.
Ma qui Pietro ancora una volta si fa riconoscere, perché i motivi di salute questa cosa non gli piacque per niente.
No, perché non era per motivi di salute, lui l'aveva fatto per qualcos'altro, per un motivo, d'accordo, questo incredibile folle gesto.
E si narra che quando andò a ritirare quella che veniva chiamata buona uscita, ovvero sia l'esonero appunto per motivi di salute, lui decise di non firmare, di non ritirare questo sussidio, perché era assolutamente, diciamo, dispregevole, era inaccettabile, non era, era un'offesa, io non vado via perché sto male, d'accordo? E quindi per convincerlo, ok, ad accettare la somma, le persone che stavano allo sportello, appunto, che emanavano, che davano, che condividevano i sussidi, dovettero cambiare la motivazione con elargizione.
E si chiude qui la storia di questo incredibile fatto che ha portato poi a ispirare Guccini, appunto, per la sua famosa La Locomotiva, d'accordo, in questo fatto incredibile dell'Ottocento, in questa con questa locomotiva, la 3541, d'accordo, e questo incredibile e folle percorso, d'accordo, a massima velocità di questo personaggio, di questo di questo simpatizzante anarchico ferroviere, appunto, Pietro Rigosi,
il pazzo che si è lanciato contro il treno, quella grande forza che spiegava allora le sue ali, parole che gli dicevano: gli uomini sono tutti uguali.
Ciao, al prossimo caffè!